Diciamo, oltre ad essere colleghi pastori, siamo amici. Amen. Perché ci vogliamo bene, proprio come Gesù disse ai suoi discepoli: io vi chiamo amici. Amen. Alleluia. Lui adesso farà tutto lui, voglio dire, si presenterà, vi dirà le varie cose. C'è un'opera che lui svolge, lì dietro c'è una rivista che io già vi ho presentato una volta, ma penso che forse è sfuggita ad alcuni. Va bene. Giuseppe, a te.
Grazie Paolo. Allora, io preferirei parlare della rivista a fine, dopo la predicazione. Voglio però giustamente presentarmi, mi chiamo Giuseppe Scarallo e il Signore mi ha chiamato a servirlo a Castellammare già tanti anni fa. Per un certo periodo di tempo, circa 12 anni, ho lavorato in un centro evangelico per il recupero dei tossicodipendenti. È stata un'esperienza molto forte, formativa, e poi quando nel 2004 abbiamo cominciato la nuova chiesa, Dio ha cominciato ad aiutarci, a benedirci. Adesso mi occupo di altro a livello di lavoro, ma per l'opera di Dio il Signore ci sta benedicendo, anche se credo come tutte le chiese affrontano momenti di battaglia, anche a volte di prove. Pensavo mentre stavo lì nei banchi che noi abbiamo in chiesa un bel gruppo di worship come il vostro, quindi siamo molto vicini anche come modo di svolgere il culto. Mi sono sentito nella mia chiesa. Però ultimamente siamo costretti a suonare solo con due chitarre classiche, perché due o tre settimane fa ci hanno rubato anche noi in chiesa, però non hanno preso due birre Peroni hanno preso tutti gli strumenti, grazie a Dio. E lì noi abbiamo visto l'opera del Signore. Noi abbiamo da poco comprato un mixer digitale di 3.000 euro, hanno preso tutto tranne il mixer, grazie a Dio almeno questo. Però sapete, quando il diavolo cerca di distruggere e di abbattere, Dio opera. Difatti il primo culto che abbiamo fatto dopo questa esperienza, abbiamo avuto un culto straordinario, Dio ci ha benedetto tanto. E piuttosto che scoraggiarci, adesso siamo proiettati verso un nuovo locale di culto, perché per noi è stato anche un segnale da parte di Dio che da lì dovevamo e dobbiamo andare via. Quindi stiamo in trattativa per un locale di 500 metri quadri, quello attuale è 300, quindi andremo a migliorare, per un prezzo d'affitto pari a quello che paghiamo adesso, più o meno. Quindi Dio è buono, e anche nelle prove noi scopriamo che il Signore guida ogni cosa con la sua potente mano. Amen. Siete certi di questo? Io questa sera voglio parlarvi appunto di queste battaglie che noi affrontiamo come chiese, ma a volte anche come singoli credenti e anche come famiglie. E voglio con voi quindi meditare un testo che si trova nel secondo libro delle Cronache, capitolo 32. La lettura sarà un po' lunga, ma preferisco leggere tutto il testo perché la storia completa ci fa chiarezza su quello che accadde tanti secoli fa al popolo di Israele, e faremo poi delle applicazioni a quello che accade a noi oggi, al presente. Seconda Cronache, capitolo 32. Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, venne in Giuda e cinse d'assedio le città fortificate, con l'intenzione di impadronirsene. Quando Ezechia vide che Sennacherib era giunto e si proponeva di attaccare Gerusalemme, deliberò con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di turare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città. Ed essi gli prestarono aiuto. Si radunò dunque un gran numero di gente e turarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese, perché, dicevano essi, i re d'Assiria, venendo, dovrebbero trovare abbondanza d'acqua. Ezechia prese coraggio e ricostruì tutte le mura dove erano diroccate, rialzò le torri, costruì l'altro muro di fuori, fortificò Millo nella città di Davide e fece fare una gran quantità d'armi e di scudi. Diede dei capi militari al popolo, li riunì presso di sé sulla piazza della porta della città e parlò al loro cuore dicendo: siate forti e coraggiosi, non temete e non vi sgomentate a causa del re d'Assiria e della moltitudine che l'accompagna, perché con noi è uno più grande di ciò che è con lui. Con lui è un braccio di carne, con noi è il Signore nostro Dio, per aiutarci e combattere le nostre battaglie. E il popolo fu rassicurato dalle parole di Ezechia re di Giuda. Dopo questo, Sennacherib re d'Assiria, mentre stava di fronte a Lachis con tutte le sue forze, mandò i suoi servitori a Gerusalemme per dire a Ezechia re di Giuda e a tutti quelli che erano in Giuda che si trovavano a Gerusalemme: così parla Sennacherib re degli Assiri, in chi confidate voi per rimanervene così assediati in Gerusalemme? Ezechia vi inganna per ridurvi a morire di fame e di sete quando dice: il Signore nostro Dio ci libererà dalle mani del re d'Assiria. Non è lo stesso Ezechia che ha distrutto gli alti luoghi e gli altari del Signore e che ha detto a Giuda e Gerusalemme: voi adorerete davanti ad un unico altare e su quello offrirete profumi? Non sapete voi quello che io e i miei padri abbiamo fatto a tutti i popoli degli altri paesi? Gli dei delle nazioni di quei paesi hanno forse potuto liberare i loro paesi dalla mia mano? Qual è fra tutti gli dei di queste nazioni che i miei padri hanno sterminate quello che abbia potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrebbe il vostro Dio liberare voi dalla mia mano? Ora Ezechia, non vi inganni e non vi svii in questa maniera. Non gli prestate fede, poiché nessun Dio d'alcuna nazione o di alcun regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano o dalla mano dei miei padri. Quantomeno potrà il vostro Dio liberare voi dalla mia mano. I servi di Sennacherib parlarono ancora contro il Signore Dio e contro il suo servo Ezechia. Sennacherib scrisse pure delle lettere insultando il Signore Dio di Israele e parlando contro di lui in questi termini: come gli dei delle nazioni degli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così neanche il Dio di Ezechia potrà liberare dalla mia mano il suo popolo. I servitori di Sennacherib gridarono ad alta voce in lingua giudaica, rivolgendosi al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura, per spaventarlo e atterrirlo e potersi così impadronire della città. E parlarono del Dio di Gerusalemme come degli dei dei popoli della terra, che sono opera di mano d'uomini. Allora il re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amoz, pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido. Il Signore mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi. Il re se ne tornò svergognato al suo paese. Come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figli lo uccisero là con la spada. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei con noi nelle nostre battaglie. Tu sei il nostro Dio. E noi ti chiediamo questa sera di guidare questo messaggio per mezzo del tuo Spirito Santo e di parlare ai nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Sapete, c'è una canzone che in questo tempo va molto in voga sulle radio, una canzone secolare intendo, si chiama G come giungla, non so, i giovani la conosceranno, di un famoso cantante italiano, Ligabue. E questa canzone dice: G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra e tutti giù per terra. Questa canzone parla di guerra e dice una realtà che oggi stiamo vivendo. Il contenuto di questa canzone dice tante cose vere, che stiamo in un momento di guerra, di crisi. Dovunque sentiamo gridi di guerra, nel mondo sentiamo, in Iraq c'è guerra, ma c'è anche una guerra economica, c'è guerra nelle famiglie, le famiglie si stanno sfaldando e a volte sentiamo anche di guerre nelle chiese. E noi stiamo vivendo questo tempo che io credo personalmente che sia il tempo prima del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Non so quanti di voi siete convinti di questo. Amen. In questo tempo di guerra noi dobbiamo comprendere quale tipo di battaglia stiamo affrontando. Infatti ho citato questa canzone di Ligabue perché a un certo punto in questo testo dice: non riesci a distinguere tutti i tuoi nemici, e proprio quando ti senti un po' in pace che sa presentarsi la bestia feroce. E mi sono chiesto: ma noi siamo in grado di distinguere i nostri nemici? Perché spesso pensiamo che il nostro nemico sia il vicino di casa, che il nostro nemico, a volte qualcuno dice, è mio marito, o mia moglie. Ma se vogliamo veramente capire quale battaglia stiamo affrontando, dobbiamo andare alla parola di Dio. E la Bibbia ci dice in Efesini che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Quindi sorella, sta tranquilla, il tuo combattimento non deve essere contro tuo marito, ma il nostro combattimento è contro le forze spirituali, contro le forze della malvagità. Il nostro combattimento è spirituale. E se comprendiamo questo, sappiamo anche a questo punto quali armi usare. Il nostro combattimento è contro Satana, che è il nostro peggior nemico, che vorrebbe distruggere la nostra vita, vorrebbe distruggere le nostre famiglie, vorrebbe distruggere le nostre chiese. Ma grazie a Dio, dalla nostra parte c'è il Signore. E con l'aiuto di Dio noi siamo più che vincitori, gloria al Signore. Bene, la storia che abbiamo letto stasera ci parla di questo tipo di battaglia. E il re d'Assiria, il re Sennacherib, è un tipo, un'immagine di quello che il diavolo vuole fare verso i popoli e verso la Chiesa. Quest'uomo arrivò a Gerusalemme con tutto il suo esercito. Poi vedremo un altro passo di Isaia più avanti che era un esercito numeroso. Umanamente questo re con tutto il suo esercito incuteva timore, ma abbiamo letto che Ezechia non si fece spaventare da quest'uomo, ma Ezechia si rivolse al Signore e Dio gli diede la vittoria. Bene, la storia, così come l'abbiamo letta, ci dà tanti suggerimenti su come dobbiamo affrontare le nostre battaglie spirituali, fratelli. Di come possiamo resistere quando il nemico avanza per distruggere la nostra vita. Io vorrei dividere questo testo che abbiamo letto questa sera in tre parti. Voglio parlarvi all'inizio della minaccia che Sennacherib rivolse verso il popolo, poi parleremo della strategia usata da re Ezechia per difendersi e infine vedremo il trionfo che fu dettato dall'intervento di Dio. Perché sappiate che alla fine la vittoria dipende dal nostro Signore. Amen. Alleluia. Allora, cominciamo dalla minaccia. Innanzitutto il nemico ha cercato di spaventare il popolo di Israele. Addirittura il re Sennacherib, dopo aver parlato verso il popolo, dicendo non vi fidate del re Ezechia, vi sta ingannando, non è vero che vostro Dio vi aiuterà. Egli mandò alcuni uomini che conoscevano la lingua giudaica gridare forte verso Gerusalemme per dire le medesime cose, che dovevano arrendersi perché non c'era speranza per loro. E vedete che il diavolo cerca di fare la stessa cosa. Spesso ci vuole spaventare e ci vuole far credere che ci troviamo in un problema così grande da cui non ne usciremo mai. È meglio alzare bandiera bianca e arrendersi. Ma noi non dobbiamo permettere che il diavolo possa mettere nella nostra mente o nella nostra anima il senso della paura. Oggi viviamo in un mondo dove la gente è impaurita, atterrita. Mi è capitata un'esperienza poche settimane fa. Mi trovavo alla stazione di Napoli in partenza per Roma. E avevo con me dietro uno zaino molto pesante, portavo le riviste di cui vi parlerò stasera alla fine. A un certo punto questo zaino mi cade dalle spalle, finisce a terra, era pesante, boom! E un uomo si gira, mamma, posso dirlo in napoletano, mamma mia, l'ISIS! Era convinto che era una bomba, perché oggi la gente vive spaventata e ogni minima cosa diventa amplificata al massimo. E vedete, il diavolo vuole farci vivere nella paura e nel terrore. E quando succede una cosa, lui cerca di amplificarla per spaventarci. Ma noi non dobbiamo permettere che questo accada. Vedete, il primo combattimento che noi affrontiamo, lo affrontiamo qui nella mente, dove lui viene e vuole insinuare il dubbio sulla fedeltà di Dio, vuole insinuare il dubbio sulle nostre capacità di superare quella prova. Ma la Bibbia ci dice che tutte le cose buone, tutte le cose onorevoli, tutte le cose in cui c'è qualche virtù, siano oggetto dei nostri pensieri. Non permettiamo a pensieri negativi di impossessarsi della nostra mente, ma vogliamo essere sotto il controllo dello Spirito Santo E quando siamo sotto il controllo dello Spirito Santo, lo Spirito Santo mette in noi pensieri di pace, pensieri di gioia, pensieri di speranza, e non di delusione, e non di tristezza, e non di angoscia. Signore, controlla la nostra vita. Amen. Ma un'altra cosa che tentò di fare il re Sennacherib fu quella di dividere il popolo. Perché quando lui cominciò a mettere in discussione la leadership di Ezechia, dicendo non vi fidate del re Ezechia, voleva in qualche modo provocare tra il popolo una divisione. Lui sapeva che tra tanta gente molti avrebbero cominciato a dubitare delle parole del re Ezechia. E lui sapeva allo stesso tempo che se parte del popolo si fosse schierata per una resa, avrebbe avuto successo. C'è un detto latino che è stato usato da tanti re imperatori che dice divide ed impera, che significa dividi e comanda. Vale a dire, se tu riesci a dividere il tuo nemico, lo indebolisci e facilmente puoi vincerlo. Questo detto fu usato anche da re Luigi XVI, lui diceva in francese diviser pour régner, vale a dire dividi per regnare. E vedete la stessa cosa che il diavolo, la stessa tattica che lui usa. Lui sa che quando divide una famiglia, i figli cresceranno senza punti di riferimento. Lui sa che quando attacca un pastore in una chiesa, quella chiesa è a rischio. E lui sa che quando comincia a insinuare la divisione in una chiesa, quella chiesa diventa debole. Ma la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo essere uniti in Cristo Gesù. Se voi leggete negli Atti degli Apostoli, prima si parlava di un risveglio, come Paolo anche io desidero un risveglio, ma se voi leggete negli Atti degli Apostoli, ogni qualvolta lo Spirito Santo è sceso con potenza e ci sono conversioni in massa, liberazioni, battesimi di Spirito Santo, voi notate un aspetto importante, e la Chiesa era di pari consentimento, gloria a Dio. Qualcuno pensa che per essere di pari consentimento dobbiamo essere tutti uguali. Dobbiamo tutti portare la giacca come il pastore, la cravatta marrone come il pastore. No, Dio non dice che dobbiamo essere uguali. Perché noi abbiamo un Dio creativo. Pensate, ognuno di noi è diverso dall'altro. Dio ci ha creato unici. Non c'è un altro come me in tutto il mondo. Io dico grazie Signore. Ma Dio ci vuole uniti nella diversità. Possiamo essere diversi e allo stesso tempo uno in Cristo Gesù. Fu questa la preghiera che Gesù rivolse al Padre. Padre, fa che siano uno come io e te siamo uno. Allora fratello, ti voglio dire questa sera, non permettere al diavolo di metterti contro un altro fratello o di dividerti rispetto all'altro, perché la nostra forza è in Cristo Gesù e nell'unità. Gloria al Signore. Dio aiutaci a vincere queste battaglie. Dio aiutaci a non permettere mai che il tuo popolo sia diviso. Ma c'è un'altra bella parola che invece dobbiamo fare nostra continuamente. E l'ha detta prima anche un giovane, mi sembra. Questa parola greca, koinonia, significa comunione. Noi dobbiamo vivere delle relazioni amorevoli e dobbiamo amarci gli uni gli altri. Perché tu hai un debito, sai fratello? Verso gli altri, è l'unico debito che non ha un valore economico, ma è importante. Fratelli, dice Paolo, non abbiate nessun altro debito se non quello di amarvi gli uni e gli altri. E quando noi mettiamo in pratica, quando noi ci sdebitiamo con l'amore, la Chiesa di Dio è forte e unita e Dio manda la sua benedizione. Grazie a Dio, Sennacherib non riuscì nel suo intento di separare il popolo di Israele, ma noi possiamo dire anche grazie a Dio perché il re Ezechia fu saggio nell'affrontare ogni situazione. E allora passiamo al secondo punto di questo messaggio, la strategia usata da Ezechia. Innanzitutto abbiamo letto che al verso 1 Ezechia cominciò a preparare un piano, non stette con le mani in mano. Vedete, a volte noi rischiamo di farci paralizzare dagli eventi, perché sono talmente grandi che non abbiamo la forza di reagire. Ma non fece così Ezechia. Ezechia cominciò a studiare il piano per affrontare questa difficoltà enorme che stava davanti a sé. Ed è saggio da uomini cristiani, da figli di Dio, di preparare un piano. In Proverbi è scritto, per esempio, l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e subiscono le conseguenze. Se noi vediamo il male e non facciamo niente, andiamo avanti, il male ci verrà addosso, ma l'uomo accorto si nasconde. E Ezechia cominciò a pensare: cosa posso fare per affrontare questo problema? La prima cosa che fece, ed era qualcosa di logico, e gli disse: chiudiamo tutte le fonti d'acqua, in modo che quando i re d'Assiria, anche gli Assiri, arriveranno, non troveranno acqua da bere. Gli stiamo togliendo delle risorse. E volendo fare un'applicazione spirituale, fratelli, io voglio dirvi: togliamo le risorse al diavolo, perché tante volte noi ci mettiamo nella condizione di dargli delle possibilità per dividerci e farci del male. Quando noi permettiamo, per esempio, al rancore di prendere possesso della nostra vita, quando invece non facciamo spazio al perdono, noi stiamo dando delle armi nelle mani del diavolo. Non permettere al rancore di avere spazio. Tu potrai dire: fratello, ma io ho subito un'offesa. Certo, lo so, l'ho subita. Sai quante volte io ho delle offese? Ma dobbiamo imparare a perdonare come Cristo ci ha perdonati. E quando noi impariamo veramente questo strumento importante che Dio mette nelle nostre mani, non solo il perdono, ma la riconciliazione, stiamo togliendo delle armi dalle mani del diavolo. Ma non solo, è scritto che re Ezechia cominciò a costruire le mura, o meglio a sanare le mura, perché doveva fortificarsi contro il nemico. E anche noi dobbiamo fortificarci. Quali mura dobbiamo alzare? Prima ho citato all'inizio il fatto che noi abbiamo una battaglia spirituale da affrontare. In quel capitolo di Efesini l'apostolo Paolo ci dice dell'armatura del cristiano. Innanzitutto ci dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Dio è la nostra forza. Se vogliamo alzare le mura, dobbiamo riconoscere che Dio è colui che può darci ogni vittoria e dobbiamo avere piena fiducia in Lui. Ma poi ci parla di queste armi: lo scudo della fede, la spada che è la parola di Dio e altre ancora. Noi dobbiamo fortificarci, soprattutto, io credo, nella preghiera. Avete fatto caso che quando le minacce furono veramente al massimo, Ezechia e il profeta Isaia cominciarono a pregare il Signore, gridarono a Dio. Queste richieste arrivarono dinanzi al trono della grazia di Dio e il Signore intervenne per far sì che gli Assiri fossero distrutti. Esercitiamo la preghiera, fratelli, non solo quando stiamo in chiesa, perché è importante pregare insieme, ma è anche quando noi stiamo nelle nostre case, nelle nostre camerette segrete, che dobbiamo piegare le nostre ginocchia a Dio e dire: Signore, io vengo a te perché tu sei il mio aiuto, tu sei la mia forza. E allora dobbiamo imparare a esercitare la preghiera e dobbiamo imparare a fidarci di Dio. Vedete, Ezechia ebbe un atteggiamento positivo in questa situazione. Piuttosto che lamentarsi, egli agì e disse al popolo: state sereni, state tranquilli, perché dalla nostra parte c'è qualcuno che è più grande di loro. Essi confidano in forze umane, noi confidiamo nell'Iddio, l'Eterno, l'Altissimo. In chi stai confidando? A volte succede che noi ci fermiamo di fronte alle difficoltà e siamo soli a lamentarci, Come fa nel mondo? Non ce la faccio più, e qui c'è crisi, e come farò ad andare avanti? Dio non vuole che noi facciamo questo. Una volta si racconta che un uomo molto ricco, si fece costruire una bellissima villa da un architetto. E un giorno, mentre stavano lì lui e i suoi amici e l'architetto, cominciò a scendere dell'acqua dal tetto, e quest'acqua cadeva proprio in testa al proprietario mentre lui stava seduto. E lui cominciò a lamentarsi: ho speso tanti soldi, come hai costruito questa casa? Sì, è bella, però vedi cosa sta succedendo, sta scendendo dell'acqua. E cominciava a lamentarsi, mortificando anche l'architetto. E come farò? E cosa dirò? Allora l'architetto non ne poté più, disse: senti, per il momento devi fare una sola cosa, spostati con la sedia, poi risolveremo il problema. Tante volte noi ci fermiamo lì, in quella posizione, e stiamo solo a lamentarci. Spostati e lascia fare a Dio, e confida nel Signore. Signore, tu sei la mia forza. E allora ecco che passiamo all'ultimo punto: il trionfo. I nemici di Ezechia furono miracolosamente sconfitti. Ezechia fece la sua parte, toccò le acque, ma non servì a niente tutto questo, perché Dio scese nell'accampamento e distrusse questi uomini. Volete sapere quanti ne distrusse il Signore in quel giorno? Ce lo dice il profeta Isaia al capitolo 37, dice: l'angelo del Signore uscì e colpì nel campo degli assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri. 185.000 uomini! E questo ci dà la dimensione della forza del nemico che si rivolse contro Israele, ma questo ci dà anche la misura della grandezza del nostro grande Dio. Dio è grande, Dio è la nostra forza. Non mi importa sapere quanto è grande il tuo problema, probabilmente io non sto affrontando qualcuno più grande del tuo, oppure no, ma quello che conta è sapere che Dio è più grande dei nostri problemi, che Dio è più grande delle nostre difficoltà, e dobbiamo confidare in Dio, perché in Gesù c'è la vittoria. Quando il Signore ritornerà, la sua vittoria sarà completa, perché Gesù verrà come trionfatore. La prima volta è venuto per essere messo in croce, e anche questa era parte del suo piano, la sua morte e la sua resurrezione, ma quando verrà la prossima volta, verrà per regnare per sempre. Una volta un fratello bidello, mentre in una pausa di pranzo stava leggendo la Bibbia, gli si avvicinò uno studente, anche lui credente. Disse: fratello, ma cosa stai leggendo? Disse lui: l'Apocalisse. Ora, voi sapete, l'Apocalisse è il libro più ermeneutico, difficile da comprendere. Ok, questo giovane disse: fratello, ma capisci quello che leggi? Certo che lo capisco. Cosa dice il libro dell'Apocalisse? E lui con poche parole sintetizzò il libro dell'Apocalisse dicendo: dice che Gesù un giorno verrà e vincerà. Amen. Gloria a Dio. Questo dice l'Apocalisse, che un giorno Gesù tornerà e vincerà. Alleluia. Siamo consapevoli di questo, che Gesù verrà per regnare. Egli è il vincitore. Gloria a Dio. E allora possiamo dire: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Potranno venire le guerre, la fame, la carestia, ma se Dio è con noi, siamo anche noi con Lui vincitori. E voglio concludere questo messaggio con un'ultima storia che ho appreso di recente, perché a volte sembra quasi che le cose, la realtà, contraddica ciò che noi crediamo. La Bibbia ci dice, per esempio, che il Signore ha detto: tu sei pietra, e su questa pietra, quindi su questa dichiarazione, io fonderò la mia chiesa, il fondamento è Gesù, e le porte dell'Ades non la potranno sconfiggere. Ci crediamo? Qualche settimana fa ho conosciuto un pastore canadese, che tra l'altro è responsabile di un distretto di 202 chiese. È venuto in Italia per fare formazione ad altri pastori. A un certo punto ha raccontato una storia che inizialmente sembrava triste e tragica. Una chiesa, dopo tanti anni, avevano comprato il locale, un locale grande, si era ridotta a pochi membri di chiesa. hanno tentato in tutti i modi di far sopravvivere questa chiesa, ma a un certo punto non riuscirono neanche più a pagare le bollette, perché il locale era grande. Allora hanno chiamato questo responsabile, questo pastore che è stato in Italia, e gli hanno detto: Ken, non ce la facciamo più, molliamo, chiudiamo tutto, chiudiamo la chiesa. E allora in quei momenti ti viene a dire: Signore, ma tu hai detto che la tua chiesa nessuno può distruggerla. Ma cosa è successo? Questi fratelli hanno detto: diamo il locale per l'opera di Dio, fatene quello che volete. Ebbene, quella chiesa è stata chiusa, il locale è stato venduto, e attraverso le finanze di quel locale di culto, fratello Ken ci diceva che sono state aperte 29 chiese. Gloria a Dio! Perché la chiesa non sono le pareti, la chiesa siamo noi, e il Signore difenderà la sua chiesa. E anche quando sembra che in certi momenti possa essere a pezzi distrutta, il Signore, che è l'Iddio della risurrezione, fa risorgere i morti. Amen. Signore, opera, noi crediamo in te, e questa sera vogliamo dire tutti insieme: forse sarò in battaglia, sono in battaglia, ma questa battaglia, Signore, tu la combatti per me, e in te io voglio mettere la mia fiducia e la mia speranza. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vorrei chiedere al gruppo di lode di venire avanti. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. T'adoriamo, t'adoriamo. Alleluia, io credo che questa sera in mezzo a noi sono venute in chiesa persone stanche, che si sentono sconfitte, deluse. Il diavolo vuole continuare l'opera sua di distruzione, ma Dio dice no. Perché noi siamo figli di Dio, siamo il suo popolo, siamo preziosi agli occhi suoi. E se questa sera il Signore ti ha parlato e vuoi ritrovare la tua fede, la tua speranza in Dio, e questa sera come Ezechia e Isaia vuoi pregare per dire: Signore, combatti le mie battaglie, io ti voglio invitare questa sera a alzare la tua mano per pregare insieme. Amen, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio. Volete venire avanti? Voi che avete alzato le mani, insieme al pastore Paolo pregheremo per voi, che Dio rafforzi la vostra fede, che Dio vi faccia vedere le cose in un'altra prospettiva. Ricordate quando il servo si rivolse al profeta, stava vedendo i nemici del popolo di Israele. E il profeta Eliseo disse: Signore, apri gli occhi affinché possa vedere che quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono contro di noi. E questa sera vogliamo dire: Signore, aprici gli occhi della fede per vedere che tu sei il re sovrano che siedi sul trono, che controlli ogni circostanza. Aiutaci a credere per fede, con certezza di fede, che tu ci darai la vittoria, Signore. Alleluia.